Buonasera carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua anche questa sera per andare avanti con le nostre riflessioni, con le nostre letture sul libro degli Atti. Vi ricordo che ormai stiamo giungendo al termine di questo libro e siamo arrivati proprio ieri sera con la lettura al capitolo 24. Abbiamo visto Paolo davanti a Felice durante un colloquio privato con Drusilla e Felice, suo marito. Ora, nel capitolo 25, quindi voltiamo pagina questa sera subito, nel capitolo 25 degli Atti, Paolo sta per comparire davanti a Festo. Leggiamo la prima parte di Atti, capitolo 25. Festo, dunque, giunse nella sua provincia e tre giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e con intenzioni ostili lo pregavano, chiedendo come un favore, che lo facesse venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero preparato un'imboscata per ucciderlo durante il viaggio. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partir presto. «Quelli dunque che hanno autorità tra di voi», disse egli, «scendano con me, e se vi è in quest'uomo qualche colpa, lo accusino». Rimasto tra di loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesarea e il giorno dopo, sedendo in tribunale, ordinò che Paolo gli fosse condotto davanti. Quando egli giunse, i giudei che erano scesi da Gerusalemme lo circondarono, portando contro di lui numerose e gravi accuse che non potevano provare. Mentre Paolo diceva a sua difesa: «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare». Ma Festo, volendo far cosa gradita ai giudei, disse a Paolo: «Vuoi salire a Gerusalemme ed essere giudicato in mia presenza intorno a queste cose?» Ma Paolo rispose: «Io sto qui davanti al tribunale di Cesare, dove debbo essere giudicato. Non ho fatto nessun torto ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani, io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: «Tu ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». Porcio Festo, successore di Felice, non fece neanche in tempo ad arrivare che dovette occuparsi già del caso di Paolo. Dopo soli 3 giorni, infatti, durante la sua prima apparizione pubblica a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo presentarono a lui le loro accuse nei confronti di Paolo. Erano passati 2 lunghi anni, ma costoro non avevano affatto dimenticato Paolo ed erano più che mai decisi a liberarsi di lui. A questo scopo tentarono di far trasferire Paolo da Cesarea a Gerusalemme in modo da poterlo uccidere in una imboscata. Il piano fallì perché il nuovo governatore dispose che non fosse Paolo a dover essere trasferito per essere giudicato, ma che fossero i suoi accusatori ad andare a Cesarea. Paolo ancora una volta fu chiamato a difendere se stesso dalle accuse dei giudei, accuse che peraltro essi non potevano in alcun modo provare. Paolo cercò di parlare e iniziò tentando di dimostrare che non aveva fatto nulla contro la legge, il Tempio, l'imperatore, ma fu interrotto nel suo dire da Festo stesso, che, non sapendo che pesci prendere e per ringraziarsi i favori dei capi dei giudei, gli propose di accettare un giudizio nel Sinedrio di Gerusalemme. Festo molto probabilmente pensò di salvare in questo modo capra e cavoli, come si suol dire. Era appena arrivato in Palestina, in una terra tradizionalmente ostile ai Romani, e non era certo conveniente per lui iniziare il suo mandato con una contrapposizione frontale con i giudei. Nello stesso tempo, egli doveva amministrare la giustizia di Roma nel territorio, e questa non permetteva di condannare un uomo senza che vi fosse alcuna prova di colpevolezza. Per giunta, egli non era certamente in grado in quel momento di giudicare sulla base di leggi e usanze strettamente legate alla storia, alle tradizioni religiose di un popolo a lui così estraneo. Paolo questa volta non fece buon viso a cattivo gioco e come cittadino romano, chiamato a comparire davanti a un tribunale romano, si appellò alla giustizia diretta di Cesare. Alcuni pensano che qui Paolo fece un errore appellandosi a Cesare, che avrebbe fatto meglio a lasciare il suo caso nelle mani di Festo. Paolo era un cittadino romano ed esercitava i suoi diritti di cittadino romano, e questa era la cosa migliore che potesse fare. Tornare a Gerusalemme avrebbe sicuramente significato la morte per lui. Non intese farsi martire volontariamente. Infatti, fece quello che poté per evitare il martirio. Inoltre, come certamente ricorderete, 2 anni prima di questi avvenimenti, il Signore era apparso a Paolo e gli aveva promesso un viaggio a Roma. È ciò che stava per verificarsi, e Paolo, appellandosi a Cesare, lo sapeva. Possiamo quindi dire che Paolo andò a Roma per fare la volontà di Dio. Era in catene, è vero, ma il Signore non gli aveva detto in che condizioni sarebbe andato a Roma. Questo era in quel momento il piano di Dio. Quando Paolo scrisse ai Romani, disse loro che stava pregando affinché potesse andare a trovarli e chiese loro di fare lo stesso. Sono convinto che andò a Roma perché questa era la volontà di Dio. Mi pare di notare anche che, pur essendo Roma nota per la sua giustizia, Paolo non stesse ottenendo giustizia, e da questo nacque il suo appello di carattere legale. Dio voleva, in questo momento, che Paolo usasse i propri diritti di cittadino romano. È interessante notare che Dio guida alcune persone in una direzione ed altre in un'altra. Altri non avrebbero potuto fare appello ai loro diritti di cittadini romani. Leggiamo ora la seconda parte del capitolo 25 degli Atti. Dopo diversi giorni, il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. E poiché si trattennero là per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo, dicendo: «Vi è un uomo che è stato lasciato in carcere da Felice, contro il quale, quando mi recai a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei sporsero denuncia chiedendomi di condannarlo. Risposi loro che non è abitudine dei romani consegnare un accusato prima che abbia avuto gli accusatori di fronte e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Quando dunque furono venuti qua, senza indugio, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che quell'uomo mi fosse condotto davanti. I suoi accusatori si presentarono, ma non gli imputavano nessuna delle cattive azioni che io supponevo. Essi avevano contro di lui certe questioni intorno alla propria religione e intorno a un certo Gesù, morto, che Paolo affermava essere vivo. E io, non conoscendo la procedura per questi casi, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma siccome Paolo aveva interposto appello per essere rimesso al giudizio dell'imperatore, ordinai che fosse custodito finché non l'avrei inviato a Cesare. Agrippa disse a Festo: «Vorrei anch'io ascoltare quest'uomo». Ed egli rispose: «Domani lo ascolterai». Il giorno seguente, dunque, Agrippa e Berenice giunsero con gran pompa ed entrarono nella sala d'udienza con i tribuni e con i notabili della città, e per ordine di Festo fu condotto Paolo. Allora Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete quest'uomo, a proposito del quale una folla di giudei si è rivolta a me in Gerusalemme e qui gridando che non deve più restare in vita. Io però non ho trovato che avesse fatto qualcosa meritevole di morte, e poiché egli stesso si è appellato all'imperatore, ho deciso di mandarglielo. Siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore, l'ho condotto qui davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questo esame io abbia qualcosa da scrivere. Perché non mi sembra ragionevole mandare un prigioniero senza render note le accuse che vengono mosse contro di lui». Festo era diventato da poco il nuovo governatore. Così il re Agrippa andò a fargli visita, accompagnato dalla sorella Berenice. Il tempo passava e tra una discussione e l'altra, tra un pranzo d'onore e l'altro, Festo pensò di raccontare a Re Agrippa la storia della carcerazione di Paolo. Forse presentando il caso al re intendeva chiedere ufficiosamente aiuto. La legge romana infatti non permetteva di giudicare colpevole un uomo sulla base di accuse così fragili come quelle presentate contro Paolo. Nello stesso momento Festo non sapeva come poter accontentare le richieste di condanna espresse dai giudei senza violare la legge. L'accusa contro Paolo era di sedizione e per questo doveva morire, anche se non aveva commesso nessun crimine. Ora Paolo aveva fatto appello a Cesare. Cosa fare con un prigioniero così? Così Festo chiese aiuto ad Agrippa. Secondo il mio modesto parere, Agrippa aveva già sentito parlare di Paolo ed era impaziente di incontrarlo. Voleva sapere qualcosa di più preciso circa le accuse e voleva sentire cosa avesse da dire Paolo in proposito. Venne così organizzato un incontro. È interessante notare come tale incontro fosse organizzato da un re e da un governatore. Senza saperlo, essi stavano adempiendo le profezie. Paolo apparirà davanti ai re, aveva detto il Signore. Vorrei farti notare a questo punto un aspetto abbastanza interessante. A volte pensiamo che la legge romana non fosse giusta perché riflettiamo intorno al caso del Signore Gesù e a quello dello stesso Paolo. Tuttavia io credo che non fosse la legge in sé ad essere sbagliata, ma piuttosto coloro che dovevano applicarla ad essere corrotti. Ancora oggi infatti il principio romano secondo cui nessun uomo deve essere condannato prima di essere portato davanti ai suoi accusatori e giudicato colpevole è ancora valido. Dal racconto di Festo ed Agrippa si evince poi un'altra verità. Paolo non cessava mai di predicare Cristo e soprattutto non cessava mai di porre l'accento sulla sua resurrezione. Sappiamo infatti dal versetto 19 del brano che abbiamo appena letto, in Atti 25, che Paolo aveva testimoniato e parlato della resurrezione del Signore Gesù e che Festo ne era al corrente. Dunque, Festo organizzò l'udienza durante la quale Paolo avrebbe dovuto apparire davanti al re e ai notabili della città e presentò egli stesso il caso di Paolo a questo illustre uditorio. Era sua intenzione primaria, in questo caso, quella di chiarirsi le idee sul caso e quella di capire che cosa avrebbe dovuto scrivere nella lettera di presentazione del caso stesso all'imperatore cui Paolo si era appellato. Che scena! Quando mai un predicatore ebbe un uditorio più grande di questo? La scena è d'effetto, pompa magna e cerimoniali non mancano. Paolo appare in catene davanti a questa augusta compagnia di uomini potenti e di re. Festo chiede ad Agrippa di formulare un'accusa contro Paolo per poterlo mandare a Cesare. Il capitolo 25 degli Atti si chiude con questa scena solenne. Paolo messo a confronto con le autorità e chiamato a discolparsi. Vedremo nel capitolo successivo come egli approfittò dell'occasione per pronunciare uno dei più bei messaggi di testimonianza nel Nuovo Testamento. Paolo dunque fu invitato dal re Agrippa a parlare a sua discolpa, ma possiamo notare subito che questa testimonianza di Paolo non fu affatto una difesa di se stesso. È piuttosto una proclamazione del messaggio del Vangelo fatta con il preciso obiettivo di convertire a Cristo Agrippa e tutti coloro che erano presenti. È una scena stupenda e il capitolo 26 degli Atti è uno dei più grandi pezzi di letteratura del nostro secolo, sia essa secolare o ispirata. Un pastore americano scrisse a questo proposito: «Trovai meraviglioso questo capitolo quando mi convertii. Quando ero giovane frequentavo un piccolo teatro. È quasi normale che tutti a un certo punto sognino di diventare degli attori e io avevo la stupida convinzione che lo sarei diventato davvero. Il direttore mi disse di memorizzare il capitolo 26 del libro degli Atti. Non mi diede una Bibbia, ma quel passo era incluso in un altro libro e me lo diede affinché lo studiassi. Devo confessare che esso ha sempre avuto un effetto tremendo su di me». l'apparizione di Paolo davanti ad Agrippa è, a mio avviso, il punto culminante dell'intero ministerio di Paolo. È l'adempimento della profezia secondo cui Paolo sarebbe comparso davanti a dei re e a dei governanti. Senza dubbio fu la volontà di Dio. Prima di approfondire il messaggio di Paolo ad Agrippa, dobbiamo vedere varie caratteristiche presenti in questo capitolo. Prima di tutto, vorrei mettere in chiaro ancora una volta che Paolo non è sotto processo. Questa non è una corte. Paolo non si sta difendendo davanti ad Agrippa, sta predicando il Vangelo. Egli aveva fatto appello a Cesare, quindi anche Agrippa non avrebbe potuto condannarlo, era ormai sfuggito dalle mani del governatore Festo, come conferma l'ultimo versetto di questo stesso capitolo. Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Non avevano più l'autorità per condannarlo, ma non potevano nemmeno liberarlo. Avevano le mani legate. E per questo motivo Paolo non cercò di difendersi, ma piuttosto di convertirli a Cristo. Non si trattava quindi di un processo, ma della pubblica apparizione di Paolo davanti al re Agrippa e alla corte, così che essi potessero apprendere dall'apostolo in persona cosa fosse veramente la via. Vedete, tutti parlavano della via. Qualcuno chiedeva: «Ehi, hai sentito di questa nuova cosa, la via?» L'altro rispondeva: «Sì, ne ho sentito parlare. È una novità, ma cos'è esattamente?» Immagino che anche fra Festo e Agrippa ci fosse stato un dialogo simile. Agrippa avrebbe potuto dire: «Ne ho sentito parlare e vorrei saperne di più». Volevano sentire come stavano le cose e volevano sentirlo dalla bocca di un esperto. Perciò organizzarono questo incontro pubblico per apprendere cosa fosse la via. Penso che questa sia stata una delle più belle occasioni di predicare Cristo. Non ce n'è mai stata una simile dopo questa. Era un'occasione caratterizzata dalla pompa e dal fasto pagani. Era una cerimonia di stato con tanto di fanfare e trombe squillanti. La funzione era presieduta da tutti i personaggi più in vista della regione, nonché dalle personalità più prestigiose provenienti da Roma. Probabilmente la gente aveva fatto a gara per poter assistere a questo avvenimento. La porpora di Agrippa e le perle di Berenice abbagliavano per la loro bellezza. I galloni dorati e gli elmi d'ottone dell'impero romano risplendevano. Gli eletti e l'élite, intelligenze e elementi, tutto aveva un che di regale. C'era l'orgoglio e l'ostentazione, la dignità e l'esibizionismo che solo Roma poteva mettere in mostra in una occasione simile. L'elaborata cerimonia è organizzata per un unico scopo: ascoltare un famoso prigioniero di nome Paolo. È lo stesso che è già stato nella parte orientale dell'impero romano, predicando la via. Quando la porta della grande sala del trono si spalanca, questa scena pittoresca appare davanti agli occhi di un prigioniero in catene. Il suo aspetto non desta impressione. Questo è l'uomo che insegna e predica la morte, il seppellimento e la resurrezione di Cristo per gli uomini, perché essi sono peccatori e hanno bisogno di un Salvatore. Questo è colui che può parlare della via con cognizione di causa? Verrà ascoltato perché sa parlare ed è un uomo intelligente. La luce del paradiso risplende sul suo viso. Non è più Saulo da Tarso, bensì l'apostolo Paolo. Che contrasto con quella allegra, chiassosa e frivola folla di nobili riuniti. Festo aveva raccontato come i giudei avevano cercato di uccidere Paolo. Mamma mia, come lo odiavano, eppure non avevano mosso nessuna vera accusa nei suoi confronti. Tutta quella gente guardava Paolo, e penso che Paolo la guardasse a sua volta. Paolo non possedeva una personalità brillante. Alcuni teologi liberali l'hanno definito noioso. Beh, è possibile chiamarlo anche così, se vuoi. Forse era così che lo vedevano nell'impero romano. Ricorda che il Signore Gesù aveva detto: «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me». Giovanni 15:18. Quest'uomo, Paolo, era fedele al Signore Gesù e per questo il mondo lo odiava. Ora spostiamo la nostra attenzione dallo scintillio e dal fascino dell'occasione ai due uomini che spiccano sugli altri in questa assemblea, Agrippa e Paolo. Che contrasto! Uno di loro è vestito con abiti color porpora, l'altro è vestito da carcerato. Uno è su un trono, l'altro è in manette. Uno porta una corona, l'altro è in catene. Agrippa è re, ma è schiavo del peccato. Paolo è un prigioniero, rinato nella libertà del perdono dei peccati in Cristo. Mi devo fermare qui. Vedo che il tempo a mia disposizione per andare avanti sta terminando. Quindi non mi resta altro che ringraziarvi anche per l'attenzione che ci avete prestato questa sera. Ancora un grazie, un caloroso saluto e appuntamento ovviamente a domani.